www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it e risparmi fino al 30% sulla polizza auto. Genertel, la prima assicurazione online. Il primo amore non si scorda mai.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, cerchiamo di semplificare una cosa della vita di tutti i giorni, cerchiamo di cioè darne una spiegazione, una descrizione che sia una mera ossatura logica, sfrondandola di tutti quegli elementi che ne fanno qualcosa di reale. L'operazione forse ha uno scopo solo di intrattenimento, però forse potrebbe anche avere lo scopo di rendere più comprensibile questo piccolo pezzetto del nostro modo di vivere. Parleremo del principio dialettico, propongo di chiamarlo così, cioè del fatto che il nostro modo di prendere le decisioni quando siamo insieme con gli altri, il nostro modo di interagire con gli altri per arrivare a una linea di condotta comune, tende a essere organizzato più per contrapposizione che per convergenza. O meglio, che se convergenza c'è, questa è sempre il frutto di un previo stadio di contrapposizione. Quindi, fra pochissimo ci occuperemo di quello che propongo di chiamare il principio dialettico. È una cosa di cui prima o poi ci accorgiamo tutti, che se una delle due parti, cioè se una delle due persone che intervengono in una situazione tira da una parte, l'altra persona tenderà a tirare dall'altra parte. Per esempio, supponiamo due persone che stanno insieme, che formano una coppia. Una delle due comincia a parlare di matrimonio. Ventila la cosa, finisce per proporla, oppure fa spesso allusione a situazioni di casa, di proprietà in comune, situazioni di figli. Spessissimo, se uno dei due fa una cosa del genere, cioè comincia a spingere verso una certa direzione, l'altro cosa fa? Si ritrae, ovvero alla proposta di certi scenari che vanno nella direzione di un'unione più impegnativa, vede i lati negativi. Se uno parla di figli, e evidentemente quello che ha nella testa è la dolcezza dei figli, l'altro automaticamente comincia a vedere delle limitazioni alla libertà che i figli potrebbero rappresentare. Se uno parla di casa di proprietà comune, l'altro naturalmente ha in mente la bellezza di una casa su cui si è veramente padroni, dove si possono prendere delle iniziative di arredamento, eccetera, eccetera. L'altro vede tutto il fastidio, vede la spesa, vede la difficoltà di trovare una casa adatta. Però cosa succede? Supponiamo che quello che era più propositivo, dopo un po', si stanchi. O perché davvero si stanca di proporre quello che non viene mai accolto, o perché magari nella sua vita personale succedono altre cose, incontra qualcun altro, comincia ad avere dei dubbi, e quindi smette di fare queste proposte. Ecco, può succedere, spesso succede, che quello che prima tendeva a ritrarsi, a quel punto cominci invece ad essere propositivo. Cioè i ruoli si invertono. Questo vale spesso, e il caso che abbiamo fatto è quello di uno che proponga il matrimonio, ma anche semplicemente fra due che stanno più o meno insieme in coppia. Se uno dei due cerca di più l'altro, l'altro lo cerca meno. Ma se quello che prima era più centripeto, cioè che tendeva più verso il centro della coppia, per qualche motivo diventa meno propositivo, meno presente, ecco che l'altro si allarma e comincia ad esserlo lui. Questo avviene in tantissimi contesti, anche in contesti che non hanno niente a che fare con gli affetti, per esempio nelle transazioni commerciali. Tipicamente, se qualcuno ha visto la casetta, la baita di montagna diroccata della mia vecchia nonna e la vuole comprare, mi fa ogni estate, viene in valle e mi fa la sua proposta, dice: mi raccomando, me la venda, io non ho nessuna voglia di venderla. E nel momento però in cui quella persona smettesse, io probabilmente potrei sentire la mancanza di questa possibilità, cioè mi potrei allarmare e dire: ah, come, non la vuol più? Aiuto. Allora magari va a finire che io, che non l'avevo mai chiamato in vita mia, lo chiamo e gli dico: scusi, ma la vuole ancora? Cioè, nel momento in cui percepisco che la motivazione dell'altro si è affievolita, mi accorgo che io, che credevo di non avere nessuna motivazione, in realtà un po' ne avevo. E allora se quella dell'altro viene meno del tutto, la situazione non mi basta più, perché un pochino io volevo che si rimanesse in contrattazione e non me ne occupavo perché sapevo che tanto ci stava pensando l'altro. Cioè, quando uno dei due si incarica pienamente di tirare in una direzione, è naturale che l'altro non se ne incarichi affatto. Ma se quello che si incaricava smette di incaricarsi, l'altro, che credeva di essere del tutto disinteressato, scopre di non esserlo poi così totalmente. Quando io ero bambino, passavo 2 o 3 mesi d'estate in una vecchia villa in campagna, forse farei meglio dire in montagna, comunque ai piedi di una valle alpina. E si facevano molte gite, cioè dalla villa giù di fondo valle, durante l'estate diverse volte si prendeva la macchina e si facevano decine di chilometri verso l'alta valle, verso lo spartiacque alpino principale, quello che mette in Francia, verso le cime di 3000 e più metri. E queste gite erano gite di un'intera giornata, con molto cammino, ma anche molto faticose, bellissime. Tipicamente le facevamo con mio padre e i miei fratelli. Per quasi 20 anni io non ho mai pensato a proporre una gita in montagna, non ho mai ideato una gita in montagna, ma sempre lo faceva mio padre. Era sempre mio padre che diceva: andiamo sul Chersogno, andiamo al Lago dei Nove Colori, andiamo al Col Maurin. Cioè, mio padre aveva l'esclusiva, per così dire, della proposta di gita in montagna. Sembrava, cioè, che io e mio fratello non avessimo nessuna voglia di fare le gite in montagna. A giudicare dalle nostre azioni, noi non avevamo nessuna motivazione a fare gite in montagna, nessuna voglia di fare le gite in montagna, perché se fosse stato per noi, noi non avremmo mai fatto nessuna gita in montagna. Era sempre mio padre che aveva l'idea, che la proponeva e che la realizzava portandoci. Questo fino a che noi avevamo anche un'età tale per cui saremmo stati perfettamente in grado di pensare a una gita in montagna e di proporla. Poi cosa è successo? A un certo punto si è verificato che io passavo del tempo in montagna senza mio padre, cioè durante il periodo dell'università io avevo delle vacanze molto lunghe, davo gli esami molto presto, poi avevo delle vacanze molto lunghe, quindi quando mio padre a metà settembre lasciava la villa, io rimanevo ancora per 1,5 mesi fino alla fine di ottobre. E lì cosa è successo? Che io ho cominciato a ideare, a proporre a me stesso o ad amici e a realizzare un sacco di gite in montagna. Cioè tutte quelle gite che mio padre proponeva durante l'estate, diventavo io quello che le proponeva, quantomeno a se stesso, nel seguito, diciamo nell'autunno. Ovvero si è visto che io la motivazione a fare le gite in montagna l'avevo e come. Finché c'era mio padre non si vedeva affatto, addirittura nelle stesse estati del mio periodo universitario, fino al 15 settembre io non proponevo nessuna gita e non facevo in modo che avesse luogo nessuna gita. Se non proponeva mio padre io me ne rimanevo giù tranquillamente. Appena mio padre proponeva io accettavo. Poi appena mio padre partiva io cominciavo a prendere iniziative che non avevo assolutamente preso fino a quel momento. E quindi anche poi iniziative un po' diverse da quelle che avrebbe preso mio padre. Ma l'essenziale è questo, io diventavo uno capace di iniziativa solo nel momento in cui veniva meno mio padre con la sua iniziativa. Perché tutto questo? Cioè perché io non prendevo iniziative quando c'era mio padre e evidentemente il fatto che ne prendessi, avessi cominciato a prenderle quando lui non c'era, dimostra che non era perché io non volevo fare le gite in montagna, non è che io subivo le gite in montagna, non è che mio padre me le imponesse. Evidentemente io le gite in montagna le facevo volentieri, però non prendevo nessuna iniziativa finché c'era mio padre. Alla domanda perché, in fondo la risposta è anche abbastanza ovvia, ma la vedremo fra un momento. Facciamo ancora un caso possibile. Supponiamo di avere un gruppo di giovani, di studenti che sono in vacanza, in gruppo per l'Europa. Non so se c'è ancora, un tempo c'era l'Interrail, che era una carta ferroviaria che permetteva per 1 mese o comunque per 1 periodo fissato la libera circolazione in Europa. Era la tipica situazione nella quale continuamente si potevano prendere insieme delle decisioni su cosa fare, perché uno poteva trovarsi in una città e decidere di andare in un'altra, trovarsi anche in un luogo che non era una città. C'era la libera circolazione, appunto. Supponiamo che questi nostri giovani siano a Parigi. Se uno dice che lascerebbe volentieri Parigi per andare ad Amsterdam, poniamo, la prima cosa che viene in mente agli altri è ciò che perderanno. Cioè, andare via da Parigi significa, per esempio, che inizia la mostra di Picasso al Museo Picasso proprio domani e se noi andiamo via adesso non la vediamo. Significa che il giro in Batomouche che non abbiamo ancora fatto non lo faremo mai. Batomouche sono quei battelli, quelle chiatte per turisti che fanno il giro della città sulla Senna. Significa che siccome era brutto tempo e non siamo saliti sulla Tour Eiffel l'altro giorno, partendo andando ad Amsterdam, non saliamo sulla Tour Eiffel. Cioè, A lui è venuto in mente Amsterdam, e evidentemente Amsterdam ha delle attrattive, ma nel momento in cui ci dice andiamoci, per noi più naturale che pensare ai pregi di Amsterdam è per prima cosa renderci conto di quello che perdiamo andando via da Parigi. E quindi praticamente è probabile che obietteremo e inizierà una discussione. Anche questo rientra nel discorso che abbiamo fatto prima, e cioè in quella contrattazione che avviene nelle coppie, in cui se uno spinge l'altro tira, in quel modo di contrattare che avviene quando ci si deve fare un affare, in cui se uno tira l'altro spinge, ha a che fare con il discorso delle gite che mio padre proponeva sempre e io mai, ma appena mio padre andava via io cominciavo a proporre gite. E la ragione di tutto questo è molto sana, ed è questa, è un principio di economia. Se l'amico in Interrail già si occupa lui di proporre Amsterdam, è del tutto inutile che io mi accodi, che io dica la stessa cosa che ha detto a lui. È ripetitivo da parte mia pormi dalla stessa parte, pormi dallo stesso lato. È molto più utile che io mi incarichi di mettere in discussione, di sottoporre a critica la sua proposta. E quindi se lui propone Amsterdam è molto utile che io dica: ah, ma a Parigi noi dobbiamo ancora fare questo, questo e quest'altro, e ce lo perdiamo. Così facendo io arricchisco, per così dire, la situazione. Invece di appiattirmi su quello che ha detto lui, io introduco un nuovo elemento, ed è probabile che dalla discussione emerga qualche cosa che sarà il superamento delle nostre due posizioni. Per esempio, ok, partiamo per Amsterdam, ma non prima di essere saliti sulla Tour Eiffel. Insomma, l'equilibrio, la cosa giusta, è sempre il risultato di uno sporgersi uguale, ugualmente efficace, dalle due parti. Una barca sta dritta se non ci si sporge tutti dalla stessa parte, una bilancia sta dritta se i pesi non sono tutti dalla stessa parte. Quindi se mio padre si incaricava già di proporre lui tutte le gite, era inutile che io mi incaricassi di proporre gite, tanto era meglio se io pensavo, ero attivo sulle cose che si potevano fare restando a fondo valle. Ecco, quindi in questa naturale tendenza che tutti abbiamo a porci in una posizione diversa e spesso opposta a chi abbiamo di fronte, c'è un principio molto sano che è la utilità di aggiungere un'opinione diversa. Dicevamo, è sano che quando uno tira da una parte l'altro tiri dall'altra. Questo arricchisce la situazione e consente un superamento, consente di arrivare a un risultato ulteriore, che non è né semplicemente andiamo ad Amsterdam né semplicemente restiamo a Parigi, ma è appunto andiamo ad Amsterdam dopo aver colto di Parigi quello che ancora di essenziale ci manca. Ecco, è sano, e sotto c'è la semiconsapevolezza, in alcuni di noi poi anche la consapevolezza vera e propria, che attraverso il contraddittorio si possa arrivare al migliore risultato. Cioè il migliore risultato nelle decisioni da prendere collettivamente non è detto che sia che venga dal mettersi tutti a pensare responsabilmente nella stessa direzione. È più probabile che se ci si dividono i compiti e uno tira da una parte e l'altro tira dall'altro, alla fine il risultato sarà più ricco. Ecco, questo principio lo possiamo chiamare principio del contraddittorio o anche principio dialettico. Non si va diritti alla meta tutti insieme, ma si procede per quelle che sono state chiamate tesi, antitesi e sintesi. Che cosa vuol dire? Tesi è andiamo ad Amsterdam. Tesi vuol dire, viene dal verbo greco che significa porre, metter giù. Tesi vuol dire che io pongo una cosa, la metto davanti agli altri. Antitesi è la controtesi, anti, contro. Ovvero è la tesi opposta. Se tu dici andiamo ad Amsterdam, io dico no, non andiamoci perché a Parigi dobbiamo ancora fare troppe cose. L'opporsi di tesi e antitesi è fecondo se dà luogo a una sintesi, cioè se dà luogo al superamento sia della tesi che dell'antitesi, alla loro ricomposizione in qualcosa che è un gradino ulteriore e quindi superiore, appunto la sintesi. Naturalmente poi la sintesi può diventare una nuova tesi. Cioè una volta raggiunta la sintesi si può di nuovo metterla in discussione e riapplicare alla sintesi un processo tesi-antitesi che permetterà di arrivare a un'ulteriore sintesi. Ecco, questo è la dialettica. L'essenza della dialettica è questa, è la capacità di procedere per tesi-antitesi e quindi sintesi, di riapplicare poi il processo dialettico ad ogni sintesi che si sia raggiunta. E questa dialettica è presente nel modo di ragionare dell'umanità da millenni. È tipica, per esempio, del modo di procedere di Socrate, così come ce lo presentano i dialoghi platonici. Stiamo parlando del V secolo a.C. nella Atene classica. Socrate procede sempre sfidando, in qualche maniera, la tesi dell'interlocutore. Platone ci presenta la sua filosofia sotto forma di dialoghi, proprio perché il dialogo è il luogo dove si può procedere in questo modo. Non sono trattati, ma dialoghi. In un trattato non avrebbe senso che uno continuamente enunciasse una cosa e poi il suo contrario, o meglio, ne avrebbe, ma sarebbe strano. È molto più naturale presentare un procedimento a tesi e antitesi che producono una sintesi se immaginiamo dei personaggi di cui uno dice bianco e allora l'altro dirà nero, e la sintesi sarà poi un colore più equilibrato. Tipicamente un personaggio ha un'opinione, Socrate sfida quell'opinione, propone un'antitesi e eventualmente si potrà arrivare a una sintesi che somiglierà più alla tesi o più normalmente, in realtà perché ne è rappresentante Socrate, all'antitesi, ma comunque a qualche cosa che è ulteriore. Hegel, che è vissuto tra il 1770 e il 1831, è uno dei filosofi moderni più importanti, ha elevato la dialettica addirittura a principio della realtà e del divenire. Cioè, secondo Hegel, non è soltanto il nostro modo di ragionare che è dialettico, ma tutta la realtà procede per tesi, per antitesi e per sintesi. La storia può essere interpretata come il porsi di qualche cosa che poi viene negato da un qualche cos'altro, da uno stadio successivo, e poi un ricomporsi finale. Quindi tutti i processi storici possono essere in qualche modo interpretati secondo questa chiave. Senza andare fino lì, rimane comunque vero che nella discussione, nel procedimento con cui gli umani arrivano a decisioni, quella della dialettica, cioè del processo tesi, antitesi, sintesi, è veramente molto utile. E quindi se uno si incarica di dire andiamo ad Amsterdam, è normale che l'altro si incarichi di dire no, restiamo a Parigi. E tutti e due sanno che in realtà si potrebbe arrivare a una sintesi, ma invece di dire subito la sintesi, ciascuno si incarica della sua tesi, della sua antitesi, lasciando che la sintesi avvenga come prodotto successivo. Questo principio dialettico non è soltanto qualcosa che attuiamo spontaneamente nei casi che abbiamo visto o in casi simili nella vita di coppia, nella gestione delle iniziative familiari, nei viaggi con gli amici o nelle contrattazioni commerciali. È qualcosa che è stato adottato dalle civiltà moderne a fondamento dei più importanti procedimenti deliberativi. Quando cioè si devono prendere delle decisioni della massima qualità, del massimo livello, delle decisioni che devono essere assolutamente affidabili, interessantemente le civiltà moderne, gli ordinamenti giuridici moderni, si affidano più al principio del contraddittorio che non all'idea di una responsabile considerazione dei problemi che arrivi a una decisione. Di cosa sto parlando? Sto parlando della procedura penale e civile, cioè del modo in cui sono organizzati i processi penali e civili. Come è organizzato un processo in tutti gli ordinamenti moderni? Uno potrebbe anche immaginare che ci sia da decidere se Tizio è o no colui che ha, perpetrato il furto nel tale magazzino. Un modo per arrivare alla verità potrebbe essere questo: si raccolgono tutte le risultanze materiali possibili, tutti gli elementi di prova possibili, e poi un gruppo di saggi, assolutamente ben intenzionati, assolutamente neutrali, equanimi, estremamente esperti delle questioni in gioco, si studiano tutte queste carte meglio che possono ed esprimono un giudizio che è quanto di più vicino possibile alla verità. Questo sarebbe un modo di procedere. Però no, negli ordinamenti giuridici moderni non si procede così, si procede in una maniera completamente diversa, e cioè un tizio o più tizi vengono incaricati, si incaricano, a volte spontaneamente si costituiscono incaricati di accusare l'imputato. Cioè non gli viene chiesto a queste persone di essere eque, di essere super partes, di essere oggettive, vengono incaricati di essere biecamente parziali. È la accusa cosiddetta, che poi si può comporre di parte civile, eccetera, eccetera. Comunque c'è una fazione, per così dire, che si incarica con tutte le forze di ottenere dal giudice, dalla giuria e dalla corte, di ottenere la colpevolezza. Quindi, per così dire, c'è qualcuno di disonesto, perché punta tutto in una direzione. Dall'altra parte c'è qualcuno di altrettanto disonesto, che è la difesa, e che punta tutto nell'altra direzione. Alla difesa non viene chiesto di essere giusta, gli viene chiesto di scagionare con tutti i mezzi di cui dispone l'imputato. Solo alla fine, cioè solo dopo che sarà stata posta con tutta l'energia possibile e senza nessun riguardo all'oggettività la tesi dell'accusa, solo dopo che senza nessuna oggettività e con tutta l'energia possibile, in modo assolutamente parziale e, se volete, in sé disonesto, la difesa avrà fatto di tutto per porre la sua antitesi, si potrà arrivare alla sintesi. Cioè si preferisce che la sintesi venga non come appunto lavoro responsabile di persone competenti, ma venga come il risultato di due opposte trazioni. Una trazione tutta da una parte di accusa, una trazione tutta da una parte di difesa. E lo stesso vale naturalmente anche del processo civile, in cui nuovamente ci sono due parti, ciascuna delle quali è responsabile solo della propria fazione, della propria tendenza. Quello sotto cosa c'è? C'è l'idea che se uno lavora in una sola direzione sarà più fortemente motivato e che quindi sia più possibile che vengano fuori elementi di realtà, se non se qualcuno di equanime e oggettivo sopra le parti ce la mette tutta per trovarli, ma se davvero qualcuno che ha tutto da guadagnarci ce la mette tutta in una direzione e qualcuno che ha tutto da guadagnarci ce la mette tutta nell'altra. Da questa formidabile motivazione che viene dall'essere uno che ha da guadagnarci e non solo uno che è stato incaricato di giudicare il meglio possibile, viene il fatto che una forte tesi e una forte antitesi producono una miglior sintesi che un impegno responsabile ma tiepido fin dall'inizio. Quindi il principio del contraddittorio è veramente efficiente. Questo spiega perché quando in una coppia uno punta verso il matrimonio l'altro si sottragga un po'. E questo spiega anche perché quando uno dei ragazzi in Interrail dice andiamo ad Amsterdam, sia naturale che l'altro dica no, restiamo a Parigi. Perché la verità, la cosa migliore, si raggiunge meglio dopo un contraddittorio che senza un contraddittorio. Abbiamo visto che questo nostro spontaneo tirare dalla parte opposta rispetto a dove tira chi abbiamo vicino, se è un istinto, certamente è un istinto sano. Perché si ispira allo stesso principio a cui si ispira, per esempio, il processo penale. E cioè l'idea che la verità, la cosa giusta, si raggiunge bene essendo oggettivi, equi, responsabili e indagando a fondo su cosa è meglio, ma si raggiunge ancora meglio come risultato di due opposte tendenze, ciascuna con il suo forte interesse. Meglio che l'accusa tiri da una parte e la difesa dall'altra e poi prendiamo la decisione, che non considerare la cosa con equità fin dall'inizio. E allora, piuttosto che metterci tutti quanti con la cartina e dire cosa è meglio, nel momento in cui uno propone Amsterdam, è perfetto, perché allora basta dire no Amsterdam no, e ognuno tirerà dalla parte sua, e chi è per Amsterdam dirà tutti i vantaggi di andare ad Amsterdam, chi è per restare a Parigi dirà tutti i vantaggi di andare a Parigi, e ognuno lo farà con un impegno che non sarebbe mai altrettanto se dovesse semplicemente porsi il problema in maniera onesta, perché il desiderio di prevalere è una molla straordinaria, che bisogna mettere a frutto, che conviene mettere a frutto. E quindi il principio dialettico serve, questo nostro schierarci automaticamente dall'altra parte, è un modo istintivo per sfruttare il fatto che due opposte motivazioni, essendo ciascuna intera, sono più efficaci di una considerazione responsabile e serena delle questioni. Questo è tutto per oggi sul principio dialettico e ci sentiamo alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.